credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Un saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale dedicato all'attività di Papa Benedetto XVI.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon per la vita e per la morte. E now turn to San Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Im Mittelpunkt vom Leben und Werk des heiligen Hieronymus. Radvam Shechnam, Chvala Christo. I tich tushi vodchong shengs nami pses radio i televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Apriamo il nostro incontro riascoltando la catechesi di Papa Benedetto XVI tenuta questa mattina nel corso dell'udienza generale in Piazza San Pietro.
Cari fratelli e sorelle, oggi vorrei introdurre il nuovo ciclo di catechesi che si sviluppa lungo tutto l'anno della fede appena iniziato e che interrompe per questo periodo il ciclo dedicato alla scuola della preghiera. Con la lettera apostolica Porta Fide ho indetto questo anno speciale proprio perché la Chiesa rinnovi l'entusiasmo di credere in Gesù Cristo, unico Salvatore del mondo, ravvivi la gioia di camminare sulla via che ci ha indicato e testimoni in modo concreto la forza trasformante della fede. La ricorrenza dei 50 anni dall'apertura del Concilio Vaticano II è un'occasione importante per ritornare a Dio, per approfondire e vivere con maggiore coraggio la propria fede, per rafforzare l'appartenenza alla Chiesa, maestra di umanità, che attraverso l'annuncio della parola, la celebrazione dei sacramenti e le opere della carità ci guida ad incontrare e conoscere Cristo, vero Dio e vero uomo. Si tratta dell'incontro non con un'idea o con un progetto di vita, ma con una persona viva che trasforma in profondità noi stessi, rivelandoci la nostra vera identità di figli di Dio. L'incontro con Cristo rinnova i nostri rapporti umani, orientandoli di giorno in maggiore solidarietà e fraternità nella logica dell'amore. Avere fede nel Signore non è un fatto che interessa solamente la nostra intelligenza, l'area del sapere intellettuale, ma è un cambiamento che coinvolge la vita, tutto noi stessi, sentimento, cuore, intelligenza, volontà, corporeità, emozioni, relazioni umane. Con la fede cambia veramente tutto in noi e per noi, e si rivela con chiarezza il nostro destino futuro, la verità della nostra vocazione dentro la storia, il senso della vita, il gusto di essere pellegrini verso la patria celeste. Ma ci chiediamo, la fede è veramente la forza trasformante nella nostra vita, nella mia vita? Oppure è solo uno degli elementi che fanno parte dell'esistenza, senza essere quello determinante che la coinvolge totalmente? Con le catechesi di quest'anno della fede vorremmo fare un cammino per rafforzare o ritrovare la gioia della fede, comprendendo che essa non è qualcosa di estraneo, distaccato dalla vita concreta, ma ne è l'anima. La fede in un Dio che è amore e che si è fatto vicino all'uomo incarnandosi e donando se stesso sulla croce per salvarci e riaprirci le porte del cielo, indica in modo luminoso che solo nell'amore consiste la pienezza dell'uomo. Oggi è necessario ribadirlo con chiarezza, mentre le trasformazioni culturali in atto mostrano spesso tante forme di barbarie che passano sotto il segno di conquiste di civiltà. La fede afferma che non c'è vera umanità se non nei luoghi, nei gesti, nei tempi e nelle forme in cui l'uomo è animato dall'amore che viene da Dio, si esprime come dono, si manifesta in relazioni ricche di amore, di compassione, di attenzione e di servizio disinteressato verso l'altro. Dove c'è dominio, possesso, sfruttamento, mercificazione dell'altro per il proprio egoismo, dove c'è l'arroganza dell'io chiuso in se stesso, l'uomo viene impoverito, degradato, sfigurato. La fede cristiana, operosa nella carità e forte nella speranza, non limita, ma umanizza la vita, anzi la rende pienamente umana. La fede a cogliere questo messaggio trasformante nella nostra vita è accogliere la rivelazione di Dio, che ci fa conoscere che Egli è, come agisce, quali sono i Suoi progetti per noi. Certo, il mistero di Dio resta sempre oltre i nostri concetti e la nostra ragione, i nostri riti e le nostre preghiere. Tuttavia, con la rivelazione è Dio stesso che si autocomunica, si racconta, si rende accessibile. E noi siamo resi capaci di ascoltare la Sua parola e di ricevere la Sua verità. Ecco allora la meraviglia della fede. Dio, nel Suo amore, crea in noi, attraverso l'opera dello Spirito Santo, le condizioni adeguate perché possiamo riconoscere la Sua parola. Dio stesso, nella Sua volontà di manifestarsi, di entrare in contatto con noi, di farsi presente nella nostra storia, ci rende capaci di ascoltarlo e di accoglierlo. San Paolo lo esprime con gioia e riconoscenza così: ringraziamo Dio continuamente perché, avendo ricevuto da noi la parola divina della predicazione, l'avete accolta non quale parola di uomini, ma come veramente quale parola di Dio che opera in voi che credete. Dio si è rivelato con parole e opere in tutta una lunga storia di amicizia con l'uomo, che culmina nell'incarnazione del Figlio di Dio e nel suo mistero di morte e risurrezione. Dio non solo si è rivelato nella storia di un popolo, non solo ha parlato per mezzo dei profeti, ma ha varcato il suo cielo per entrare nella terra degli uomini come uomo, perché potessimo incontrarlo e ascoltarlo. E da Gerusalemme l'annuncio del Vangelo della salvezza si è diffuso fino ai confini della terra. La Chiesa, nata dal costato di Cristo, è divenuta portatrice di una nuova, solida speranza. Gesù di Nazaret, crocifisso e risorto, Salvatore del mondo, che siede alla destra del Padre e del giudice dei vivi e dei morti. Questo è il kerigma, l'annuncio centrale e dirompente della fede. Ma sin dall'inizio si pose il problema della regola della fede, ossia della fedeltà dei credenti alla verità del Vangelo, nella quale restare saldi, alla verità salvifica su Dio e sull'uomo da custodire e trasmettere. San Paolo scrive: ricevete la salvezza se mantenete il Vangelo in quella forma in cui ve l'ho annunciato, altrimenti avrete creduto in vano. Ma dove troviamo la forma essenziale della fede? Dove troviamo le verità che ci sono state fedelmente trasmesse e che costruiscono la luce per la nostra vita quotidiana? La risposta è semplice: nel credo, nella professione di fede o simbolo della fede, noi ci riallacciamo all'evento originario della persona e della storia di Gesù di Nazareth. Si rende concreto quello che l'Apostolo intelligente diceva ai cristiani di Corinto: vi ho trasmesso dunque anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, che cioè Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno. Anche oggi abbiamo bisogno che il credo sia meglio conosciuto, compreso e pregato. Soprattutto è importante che il credo venga, per così dire, riconosciuto. Conoscere, infatti, potrebbe essere un'operazione soltanto intellettuale, mentre riconoscere vuol significare la necessità di scoprire il legame profondo tra le verità che professiamo nel credo e la nostra esistenza quotidiana, perché queste verità siano veramente, concretamente, come sempre sono stato, luce per i passi del nostro vivere, acqua che irrora le arsure del nostro cammino, vita che vince certi deserti della vita contemporanea. Nel credo si innesta la vita morale del cristiano, che in esso trova il suo fondamento e la sua giustificazione. Non è un caso che il beato Giovanni Paolo II abbia voluto che il Catechismo della Chiesa Cattolica, norma sicura per l'insegnamento della fede e fonte certa per una catechesi rinnovata, fosse impostato sul credo. Si è trattato di confermare e custodire questo nucleo centrale delle verità della fede, rendendolo in un linguaggio più intelligibile agli uomini del nostro tempo, a noi. È un dovere della Chiesa trasmettere la fede, comunicare il Vangelo, affinché le verità cristiane siano luce nelle nuove trasformazioni culturali, i cristiani siano capaci di rendere ragione della speranza che portano. Oggi viviamo in una società profondamente mutata, anche rispetto ad un recente passato, ed in continuo movimento. I processi della secolarizzazione e di una diffusa mentalità nichilista, in cui tutto è relativo, hanno segnato fortemente la mentalità comune. Così la vita è vissuta spesso con leggerezza, senza ideali chiari e speranze solide. All'interno di legami sociali e familiari liquidi, provvisori. Soprattutto le nuove generazioni non vengono educate alla ricerca della verità e del senso profondo dell'esistenza che superi il contingente, alla stabilità degli affetti, alla fiducia. Al contrario, il relativismo porta a non avere punti fermi. Sospetto e volubilità provocano rotture nei rapporti umani, mentre la vita è vissuta dentro esperimenti che durano poco, senza assunzione di responsabilità. Se l'individualismo e il relativismo sembrano dominare l'animo di molti contemporanei, non si può dire che i credenti restino totalmente immuni da questi pericoli con cui siamo confrontati nella trasmissione della fede. L'indagine promossa in tutti i continenti per la celebrazione del Sinodo dei Vescovi sulla nuova evangelizzazione ne ha evidenziati alcuni. Una fede vissuta in modo passivo e privato, il rifiuto dell'educazione alla fede, la frattura tra vita e fede. Il cristiano oggi spesso non conosce neppure il nucleo centrale della propria fede cattolica, del credo, così da lasciare spazio ad un certo sincretismo e relativismo religioso, senza chiarezza sulle verità da credere, e sulla singolarità salvifica del cristianesimo. Non è così lontano oggi il rischio di costruire, per così dire, una religione del fatto a te. Dobbiamo invece tornare a Dio, al Dio di Gesù Cristo. Dobbiamo riscoprire il messaggio del Vangelo, farlo entrare in modo più profondo nelle nostre coscienze e nella nostra vita quotidiana. Nelle catechesi di quest'anno della fede vorrei offrire un aiuto per compiere questo cammino, per riprendere e approfondire le verità centrali della fede su Dio, sull'uomo, sulla Chiesa, su tutta la realtà sociale e cosmica, meditando e riflettendo sulle affermazioni del credo. E vorrei che risultasse chiaro che questi contenuti o verità della fede si collegano direttamente al nostro vissuto, chiedono una conversione dell'esistenza che dà vita ad un nuovo modo di credere in Dio. Conoscere Dio, incontrarlo, approfondire i tratti del suo volto, mette in gioco la nostra vita, perché egli entra nel dinamismo profondo dell'essere umano. Possa il cammino che compieremo quest'anno farci crescere tutti nella fede e nell'amore di Cristo, perché impariamo a vivere nelle scelte e nelle azioni quotidiane la vita buona e bella del Vangelo.
Facciamo un piccolo passo indietro, torniamo a domenica scorsa, 14 ottobre, e riascoltiamo le parole pronunciate dal Papa prima della recita dell'Angelus in Piazza San Pietro.
Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di questa domenica ha come tema principale quello della ricchezza. Gesù insegna che per un ricco è molto difficile entrare nel regno di Dio, ma non impossibile. Infatti, Dio può conquistare il cuore di una persona che possiede molti beni e spingerla alla solidarietà e alla condivisione con chi è bisognoso, con i poveri, ed entrare cioè nella logica del dono. In questo modo essa si pone sulla via di Gesù Cristo, il quale, come scrive l'Apostolo Paolo, da ricco che era, si è fatto povero per noi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Come spesso avviene nei Vangeli, tutto prende spunto da un incontro, quello di Gesù con un tale che possedeva molti beni. Costui era una persona che fin dalla sua giovinezza osservava fedelmente tutti i comandamenti della legge di Dio, ma non aveva ancora trovato la vera felicità. E per questo domanda a Gesù come fare per avere in eredità la vita eterna. Da una parte egli è attratto come tutti dalla pienezza della vita, dall'altra, essendo abituato a contare sulle proprie ricchezze, pensa che anche la vita eterna si possa in qualche modo acquistare, magari osservando un comandamento speciale. Gesù coglie il desiderio profondo che c'è in quella persona e annota l'Evangelista fissa su di lui uno sguardo pieno di amore, lo sguardo di Dio. Ma Gesù capisce anche qual è il punto debole di quell'uomo, è proprio il suo attaccamento ai suoi molti beni, e perciò gli propone di dare tutto ai poveri, così che il suo tesoro e quindi il suo cuore non sia più sulla terra ma in cielo, e aggiunge: vieni, seguimi. Quel tale però, invece di accogliere con gioia l'invito di Gesù, se ne va via rattristato, perché non riesce a distaccarsi dalle sue ricchezze, che non potranno mai dargli la felicità e la vita eterna. E a questo punto che Gesù dà ai discepoli, anche a noi oggi, il suo insegnamento. Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. A queste parole i discepoli rimasero sconcertati. E ancora di più dopo che Gesù abbia aggiunto: è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Ma vedendoli attoniti disse: impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio. Così commenta San Clemente di Alessandria: la parabola insegna ai ricchi che non devono trascurare la loro salvezza come se fossero già condannati, né devono buttare a mare la ricchezza, né condannarla come insidiosa e ostile alla vita, ma devono imparare in quale modo usare la ricchezza e procurarsi la vita. La storia della Chiesa è piena di esempi di persone ricche che hanno usato i propri beni in modo evangelico, raggiungendo anche la santità. Pensiamo solo a San Francesco, Santa Elisabetta di Ungheria o San Carlo Borromeo. La Vergine Maria, sede della sapienza, ci aiuti ad accogliere con gioia l'invito di Gesù per entrare nella pienezza della vita.
Siamo in chiusura, vi ricordo che la settimana del Papa torna mercoledì prossimo e utilizzo i pochi minuti che ho ancora a disposizione per riascoltare insieme a voi un passaggio del discorso che Papa Benedetto XVI ha pronunciato giovedì scorso 11 ottobre, giorno dell'apertura dell'anno della fede, in serata, rivolgendosi ai fedeli radunati in Piazza San Pietro al termine della fiaccolata organizzata dall'Azione Cattolica per commemorare il 50° dell'apertura del Concilio Vaticano II.
In questi 50 anni abbiamo imparato e esperito che il peccato originale esiste e si traduce sempre di nuovo in peccati personali che possono anche divenire strutture del peccato. Abbiamo visto che nel campo del Signore c'è sempre anche la zizzania. Abbiamo visto che nella rete di Pietro si trovano anche pesci cattivi. Abbiamo visto che la fragilità umana è presente anche nella Chiesa, che la nave della Chiesa sta navigando anche con vento contrario, con tempeste che minacciano la nave. E qualche volta abbiamo pensato: il Signore dorme e ci ha dimenticato. Questa è una parte delle esperienze fatte in questi 50 anni, ma abbiamo anche avuto una nuova esperienza della presenza del Signore, della sua bontà, della sua forza. Il fuoco dello Spirito Santo, il fuoco di Cristo, non è un fuoco divoratore, distruttivo, è un fuoco silenzioso, è una piccola fiamma di bontà e di verità che trasforma da luce e calore. Abbiamo visto il Signore non ci dimentica, anche oggi in suo modo umile il Signore è presente e dà calore ai cuori, mostra vita, crea carismi di bontà e di carità che illuminano il mondo e sono per noi garanzia della bontà di Dio. Sì, Cristo vive, è con noi anche oggi e possiamo essere felici anche oggi perché la sua bontà non si spegne, è forte anche oggi. Alla fine oso fare mie le parole indimenticabili di Papa Giovanni: andate a casa, date un bacio ai bambini e dite che è del Papa.
La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.